Questa sera è una storia che ha a che fare con molto anche con la nostra quotidianità. Parliamo, come sappiamo, oramai sempre praticamente della questione energetica, della necessità di fare una transizione energetica. Una parte del problema è legato evidentemente anche ai costi di questa transizione energetica, ma il titolo della storia di questa sera è "Si può fare l'energia dalle rocce e altre storie fantastiche". Per raccontare questa storia ci facciamo aiutare da Riccardo Clementi, che è responsabile ufficio stampa Enel. Grazie di essere con noi, Riccardo.
Buonasera a tutti, grazie a voi.
Parliamo innanzitutto di questa vicenda che ha davvero l'incredibile, no? Perché detta così può sembrare, no? Dice, ma il Guarino è impazzito, l'energia dalle rocce. Invece no, è proprio un progetto che voi state portando avanti in quel di Cavriglia. Spiegaci, Riccardo, esattamente di cosa si tratta.
Sì, come dicevi tu, la cosa simpatica è che potremmo dire che abbiamo riscoperto l'età della fiestra in un certo senso, ma a volte la saggezza è proprio quella di saper, come dire, usare le risorse naturali e interpretarle con la chiave dell'innovazione. Sostanzialmente a Cavriglia, a Santa Barbara, presso il sito industriale della centrale termoelettrica Ciclo Combinato di Santa Barbara, abbiamo installato e testato, ma in realtà è già un impianto funzionante, questo primo prototipo al mondo che produce, o meglio accumula calore con rocce calde e poi lo rilascia. Praticamente il vapore in uscita dalla centrale passa attraverso queste rocce calde, che trattengono questo vapore, questo calore, e praticamente lo possono trattenere fino a quasi 10 ore a una temperatura che arriva anche a 600 gradi, e poi lo possono rilasciare o sotto forma di calore e quindi magari, per esempio nel caso di Santa Barbara, vanno a migliorare le performance della centrale, a consentire di produrre più energia in modo pulito, in questo caso con questo accumulo di energia, oppure anche sotto forma di calore. Quindi se immaginiamo una grande azienda, penso a una Cartiera, ma qualsiasi altra azienda nel proprio processo produttivo utilizza tanto calore, può magari, se ha accanto un impianto rinnovabile, fotovoltaico o qualsiasi altro rinnovabile, durante la produzione rinnovabile far scaldare anche queste rocce e utilizzarlo la notte o un altro momento della giornata.
Questo quindi sostanzialmente funzionano un po' come delle batterie, degli accumulatori di calore che risolvono in parte il problema che noi abbiamo, ad esempio, quando andiamo ad utilizzare energia come quella solare, che evidentemente è un'energia che c'è in alcuni momenti e in altri no, c'è di giorno, non c'è di notte, c'è maggiormente d'estate, in primavera, e meno in autunno e in inverno, è così?
Esatto, questo è una sorta di accumulo, di storage dell'energia e anche del calore. Poi ce ne sono altri già testate disponibili su ampia scala, cioè di grande accumulo. Per esempio in altri luoghi d'Italia stiamo installando delle grandi batterie, sempre un po' diverse come concezione, non con le rocce ma con proprio dei sistemi di batterie. Però la cosa interessante è che appunto sono già disponibili su scala industriale. Queste rocce non sono rocce, diciamo, minerali particolari, ma rocce normali che si trovano in natura. Sono state diciamo testate, create, brevettate da una startup israeliana che si chiama Brenmiller, e la cosa simpatica, comunque interessante, è che siamo arrivati a questa installazione, tra l'altro in Italia, quindi fa anche piacere, no? Perché la testiamo, certo, sul nostro territorio, con la nostra, cioè con un modello di innovazione un po' particolare, perché sostanzialmente una decina di anni fa l'azienda che ha scommesso tutto sulle energie rinnovabili ha deciso anche di cambiare il proprio modello di ricerca e innovazione. Ha aperto dei piccoli laboratori hub in giro per il mondo, nei luoghi tra virgolette fertili per le idee, quindi a Pisa, a Milano, a San Francisco, a Tel Aviv, a Madrid, a San Paolo, insomma in giro per il mondo, e li ha messi in network e ha iniziato a cogliere idee di start-up esterne che hanno idee innovative o sull'energia o anche su altri settori, ma che possono essere applicabili all'energia, penso alla medicina, altri settori di innovazione. Sono arrivate in questi anni 25.000 idee, e sostanzialmente non sempre vanno a buon fine, ma tendenzialmente, certo, una su quattro riescono a trovare, diciamo, attuazione. Questo è molto bello perché...
Beh, una su quattro è una bella percentuale, peraltro, no?
Sì, effettivamente, sì, guarda, poi magari non tutte raggiungono
la nostra
azienda, ma magari noi non compriamo mai la startup, ma cerchiamo di aiutare a sviluppare l'idea in modo che possa produrre innovability la chiamiamo, cioè un incrocio tra innovazione e sostenibilità in giro per il mondo.
Dunque, sono arrivati diversi messaggi. Il primo dice: io non ho ancora avuto problemi con la bolletta della luce o i pannelli fotovoltaici. Questo è importante per dire come poi quello di cui stiamo parlando ha a che fare con la tasca di tutti noi e con la quotidianità. Poi nella seconda parte della trasmissione parleremo per l'appunto di inflazione, di aumento dei costi della vita, per cui questo messaggio ci rincuora alquanto anche in funzione delle riflessioni che stiamo facendo. Un altro messaggio ci chiede: ma c'è bisogno di grandi spazi però per questo tipo di attività con le rocce? Naturalmente, appunto, parlavamo di impianti industriali, no? In questo caso non è che ce l'hai sul balcone, per intenderci,
sì,
no?
Sì, diciamo, allora, questo tipo di prototipo è pensato proprio per i grandi utilizzi, perché la vera sfida è quella che sostanzialmente dicevate adesso, cioè cercare di svincolarci dalle fonti fossili e dal gas, sia in termini ambientali sia in termini economici, perché nel giorno in cui noi non dovessimo più dipendere come sistema paese da fonti fossili, anche di zone geopoliticamente instabili, intanto siamo più tranquilli, sia perché produciamo un'energia rinnovabile, sia perché spendiamo meno poi l'utilizzatore finale. Questo tipo di prototipo è pensato, può accumulare fino a 24 megawattore termici per grandi utilizzi, grandi aziende, ma ci sono molti tipi di batterie, quello ovviamente la persona diceva prima del fotovoltaico, molti hanno già il fotovoltaico, l'accumulo, perché almeno se lo riutilizzano la notte e spendono un poco, zero in bolletta. Quindi ovviamente ci sono varie tipologie, è importante che l'innovazione proceda e porti avanti tutto in modo parallelo per raggiungere poi alla fine uno standard che consenta di essere indipendenti in questo senso.
Stiamo parlando con Riccardo Clementi, ufficio stampa Enel, e in conclusione, Riccardo, quello che da questa storia possiamo ricavare è anche che non c'è una soluzione semplice al problema e non ce n'è nemmeno una e basta, no? Bisogna mettere insieme tanta creatività, tanta innovazione, diversificare le possibilità che abbiamo a disposizione e creare quello che si chiama il mix energetico, cioè non ci si può impiccare ad un'unica vicenda, anche perché poi ognuna di queste soluzioni comporta evidentemente anche delle necessità particolari, in alcuni casi comporta degli attriti con le popolazioni locali, pensiamo ad esempio all'eolico eccetera eccetera, quindi la soluzione migliore, come sempre anche in questo la natura è maestra, no? Non c'è mai semplicemente un modo per fare le cose, ma ognuno poi trova la propria dimensione all'interno dell'ecosistema, giusto?
Sì, è proprio così, cioè dobbiamo avere un approccio innovativo a un contesto complesso. Dobbiamo pensare che comunque, come dicevi tu, la natura è maestra. Quali sono le risorse dell'Italia? Ci sono paesi che hanno disponibilità di idrocarburi, eccetera. Noi abbiamo grande disponibilità, essendo anche una penisola collocata sul mare, avendo zone collinari, zone di vento. Abbiamo disponibilità di tutto il mondo, ma noi in particolare di risorse naturali. Cercando di svilupparle con idee innovative e l'eccellenza tecnologica, probabilmente riusciamo ad avere anche meno impatto. Ovviamente ogni attività ha una sua ricaduta, un suo impatto, ma anche una sua ricaduta di sostenibilità. Quindi, come dicevi tu, a volte le popolazioni, il famoso NIMBY, magari lì per lì hanno una reazione di contrasto, ma questo deriva anche dalla non conoscenza. Se uno lo spiega e dialoga, poi può alla fine anche portare un beneficio oltre in termini di produzione rinnovabile, anche in termini di cadute con iniziative di sostenibilità sul territorio. Farlo bisogna che lo facciano e lo facciamo tutti insieme, cioè istituzioni, aziende, organi di informazione, come stiamo facendo adesso, perché questo consente di trovare soluzioni migliori, come dicevi tu, dalla collaborazione, e di spiegarlo meglio, perché se uno fa un pezzo ma l'altro non fa la propria parte, dopo diventa difficile e comunque si siano fraintendimenti. Invece procedere allineati insieme, e forse una situazione di crisi è urgente, ma forse, come dire, alla fine uno ha anche l'urgenza di tirar fuori le idee buone, di rimboccarsi le maniche, può essere l'occasione per trovare le opportunità, ecco.
Anche perché noi italiani abbiamo sempre dato prova di dare il meglio di noi,
esatto,
sotto pressione, nelle difficoltà,
esatto.
Altrimenti non avremmo mai vinto i 4 mondiali di calcio.
Esatto, dal calcio all'energia.
Nei casini, in qualche modo ci ripigliamo. Speriamo, alcune volte non ci qualifichiamo, però questo
esatto, però,
lo diciamo anche perché tra un po' cominceranno i mondiali. Grazie.